Partiamo da una notizia, tra virgolette, di cronaca. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea non ha accolto la domanda pregiudiziale di urgenza avanzata dalla Corte di Cassazione sull'applicazione del decreto Cutro. I giudici di Lussemburgo infatti ritengono che la questione debba affrontarsi con una procedura ordinaria. Non si tratta di una bocciatura nel merito, naturalmente, ma la situazione di stallo potrebbe comunque prolungarsi per uno o due anni. La vicenda è iniziata il 29 settembre del 23, quando una giudice del Tribunale di Catania non aveva convalidato il trattenimento di 3 migranti tunisini fermati dal questore di Ragusa, disapplicando il decreto Cutro in quanto, a suo parere, contrario alle direttive europee per la richiesta di protezione internazionale. Ed è il Viminale, a mezzo dell'Avvocatura di Stato, che ha presentato ricorso contro i provvedimenti del Tribunale di Catania e di altri tribunali italiani che avevano preso decisioni analoghe. La questione è finita davanti alla Corte di Cassazione che, dichiarando la propria incompetenza, ha passato la palla alla Corte di Giustizia UE. I giudici della Cassazione chiedevano in particolare di pronunciarsi sulla legittimità della garanzia finanziaria di 5.000 euro che un richiedente asilo proveniente da paesi considerati sicuri, in base al decreto Cutro infame, dovrebbe versare per evitare di essere trattenuto in via automatica in attesa dell'esito dell'iter della domanda di protezione. In attesa del pronunciamento dei giudici di Lussemburgo, quindi, per il momento tutto resta fermo, compresa l'applicazione stessa del decreto Cutro, e non solo in Italia, perché queste procedure sono previste anche, per esempio, dal protocollo, anche qua infame, firmato con l'Albania. Quindi, insomma, una fase di stallo. Certo che al di là di questi livelli appunto giuridici e istituzionali ci sono vie più interessanti, anche immediate e praticabili da tutte e tutti, per opporsi alla macchina della detenzione amministrativa e delle deportazioni, come è successo mercoledì scorso quando alcuni compagni sono riusciti a bucare i controlli di sicurezza del primo sistema aeroportuale italiano e arrivare davanti a un aereo della Royal Air Maroc in partenza per Casablanca. L'obiettivo era appunto quello di bloccare una deportazione. Ma facendo un passo indietro con i compagni che appunto ci fanno compagnia qua in regia in via Cecchi, partiamo proprio dall'impianto diciamo della detenzione amministrativa e della macchina delle espulsioni e come si è riconfigurata e ulteriormente inasprita con le misure e i decreti messi in atto dal governo Meloni.
Buongiorno a tutte e tutti. Sì, possiamo dire che quando non ci pensano i giudici a bloccare le deportazioni o a bloccare tutti i decreti che si sono susseguiti nell'ultimo anno per rendere precarie le vite di chi è soggetto appunto per permanere sul territorio al rinnovo del permesso di soggiorno, ci possono pensare appunto gli slanci di coraggio e di umanità come quelli avvenuti nel Terminal 1 dell'aeroporto di Malpensa. Fortunatamente siamo tutte libere, tutti liberi, e ringraziamo appunto tutti i compagni, le compagne, tutte le persone che in questo periodo ci sono state vicine e che soprattutto si sono immedesimate e hanno apprezzato questo slancio di coraggio, uno slancio di coraggio che ha portato al blocco di una deportazione attraverso il blocco di un aereo della Royal Air Maroc. Ovviamente, che se ne dica, la deportazione non era la deportazione del nostro compagno Jamal, che ci teniamo a salutare, ma era comunque una deportazione, quindi un tassello importante e funzionale a quella che è la macchina della detenzione amministrativa, quindi siamo altrettanto contenti di aver fatto questo gesto. Un gesto importante perché appunto il decreto Cutro e gli altri decreti che si sono susseguiti nell'ultimo anno altro non hanno fatto che ampliare le maglie della detenzione amministrativa, ampliandone soprattutto i tempi di permanenza, che proprio dal decreto Cutro sono stati portati a 18 mesi, e rendendo anche più difficile la possibilità di capire come si muove questa macchina, perché appunto è proprio attraverso questo decreto che sono stati segretati tutti gli appalti legati sia alla gestione dei centri di permanenza sia alla, come dire, all'assegnazione dei luoghi su dove si devono costruire questi centri, che sono passati alla competenza del demanio militare, e anche la segretazione di tutti quegli appalti che appunto mirano a rendere funzionali le deportazioni, quindi appunto alle compagnie aeree che attraverso i voli charter o all'assegnazione degli appalti alle agenzie che comprano i biglietti per i voli civili.
infatti appunto come diceva prima poco fa il compagno, le deportazioni funzionano in maniere differenti, dai voli charter che vengono utilizzati soprattutto per la Tunisia, appunto come si diceva prima, considerato un paese sicuro in quanto semplicemente ha deciso di collaborare con l'Italia per diventare il gendarme forse principale ad ora, con appunto tramite gli accordi bilaterali della frontiera del Mediterraneo, e quindi il suo essere considerato sicuro fa sì che all'interno di tutta una serie di appunto accordi che riguardano non solo la migrazione, ma appunto come spesso succede gli accordi riguardo la migrazione vengono inseriti all'interno di tutta una serie di altri fattori che vengono presi in considerazione, quindi dalla stabilizzazione economica a quella energetica, e ci infilano dentro anche la gestione delle migrazioni, l'aberrante gestione delle migrazioni già di per sé come concetto, e appunto per la Tunisia avvengono dei voli charter che servono proprio a validare quello che è l'ultimo tassello in Italia o comunque in Europa della gestione dei flussi migratori, appunto ultimo tassello che passa principalmente dai CPR e che ne valida la loro funzione, ossia i CPR esistono proprio perché il loro fine ultimo dovrebbe essere quello deportativo. E appunto se per la Tunisia vediamo dei voli charter che riguardano principalmente un'ottantina di persone al mese, se non qualcosa in più, quindi comunque dei numeri abbastanza esigui come spesso viene detto, ma ovviamente proprio perché la loro funzione è solo ed unicamente quella di validare l'iniezione di denaro e di armi che viene fatta nel paese prescelto come il gendarme prediletto, mentre per il Marocco appunto la funzione, cioè la funzionalità, diciamo come funzionano, non è alla stessa maniera. Esistono semplicemente dei voli di linea che ancora una volta, come si diceva prima, con bandi segretati, appalti segretati, non si può assolutamente sapere nulla, e difatti quello che è anche la forza della lotta sta proprio nel riuscire a comunicare, a entrare in contatto con le persone che sono recluse, creare dei legami di solidarietà, di fiducia e di possibile appunto lotta insieme, che rende possibile l'uscita di informazioni che in qualsiasi altra maniera sarebbero precluse.
Sì, prima di passare magari appunto a qualcuna di queste informazioni, magari anche cose che negli ultimi tempi avete messo in fila in modo più organico, magari ripercorriamo un attimo i passaggi proprio normativi che nell'ultimo anno sono stati intrapresi in quest'ottica di fatto ulteriore criminalizzazione delle persone senza documenti e anche affinamento di questa macchina della detenzione e dell'espulsione. Partiamo dal decreto di gennaio del 23, il decreto Piantedosi, che conteneva disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori, e praticamente con questo decreto il soccorso in mare è stato drasticamente limitato. Le condizioni e le regole di comportamento in mare sono diventate ultra restrittive, pena il divieto di transito e sosta nelle acque territoriali e sanzioni amministrative fino al fermo, il sequestro e la confisca della nave. Il Mediterraneo centrale quindi di fatto è stato reso un luogo ancora più mortale e pericoloso per chi tenta di attraversarlo. L'articolo 10 di questo decreto ha consentito inoltre, un tassello abbastanza importante di tutta questa questione, la deroga al codice degli appalti, prevedendo la possibilità di ricorrere alla procedura negoziata per l'appalto dei centri senza pubblicazione di bandi di gara, quindi fondamentalmente il passaggio che è stato fatto è di classificare i luoghi di detenzione come luoghi della difesa, legati all'esercito, alla segretezza, in deroga a tutte le garanzie e gli eventuali contrappesi di questo sistema nel quale noi non crediamo. E quindi con la competenza del Ministero della Difesa, i fini urbanistici, edilizia ambientale, dell'affidamento e esecuzione dei contratti pubblici è stata inserita nel codice dell'ordinamento militare, rendendola strutturale. Poi abbiamo il decreto Cutro di cui avete parlato, che ulteriormente precarizza e spinge le persone verso condizioni di illegalità e marginalità, e al contempo appunto si estende la possibilità di detenere le persone fino a 18 mesi all'interno dei centri. C'è poi il decreto del settembre 23, il pacchetto sicurezza, e si approva un piano per la costruzione da parte del genio militare di ulteriori CPR, quindi una fase espansiva della detenzione amministrativa in zone scarsamente popolate e facilmente sorvegliabili. E poi arriviamo al decreto legge dell'ottobre del 23, che si concentra sui minori stranieri non accompagnati, creando delle procedure veloci di accertamento dell'età, il ritorno alla radiografia del polso. E la norma tra l'altro autorizza anche a sistemare i minori nei centri per adulti. Quindi tutta questa serie appunto di decreti dimostrano come da un lato ci sia quello che dicevo un attimo fa, ovvero una fase espansiva di questa questione della detenzione e dell'espulsione, lo denota anche il protocollo appunto firmato con l'Albania, con cui si vorrebbe esternalizzare questo meccanismo, e dall'altro appunto il totale inasprimento delle forme tramite cui appunto le persone possono vivere sul territorio dello Stato italiano. Ricordiamo che lo Stato italiano attualmente ha tre forme di gestione di governo, diciamo, della popolazione cosiddetta migrante. Cioè, da un lato abbiamo la questione ucraina con i rifugiati ucraini, a cui è stata data, come dire, una via, un corridoio assolutamente preferenziale di accesso e anche di accesso a tutta una serie di servizi e possibilità di permanenza, tra cui un contributo economico per potersi affittare autonomamente delle case, quindi riconoscendo anche un'autonomia ai soggetti appunto che di lì provengono, per motivi puramente politici, perché tra l'altro le persone non ucraine che sono arrivate dall'Ucraina non hanno ricevuto lo stesso trattamento. Dall'altro i decreti flusso, che sono sostanzialmente delle sanatorie per regolarizzare chi viene sfruttato e si trova in condizione appunto di economia di lavoro nero, economia sommersa, in particolare in edilizia e agricoltura, e quindi di fatto una semplice risposta alla fine al padronato imprenditoriale di questo paese. E poi il terzo livello invece è quello della repressione e criminalizzazione di tutti coloro che non rientrano nelle condizioni sopracitate, che invece sono soggetti a diventare assolutamente appunto sfruttabili nelle economie sommerse di questo paese e passibili di deportazione quotidiana.
Una deportazione che appunto, quando non viene effettuata coattivamente, visto che nell'ultimo periodo si è parlato anche di rimpatri volontari, ecco, ci tenevo a precisarlo, è una deportazione che viene indotta. Cioè, il rimpatrio volontario non è una vacanza pagata dallo Stato a una persona senza documenti che decide di tornare a casa, ma è una situazione in cui le persone rinchiuse all'interno dei centri di detenzione amministrativa vengono portati all'esasperazione e quindi in condizioni di estrema violenza strutturale e quotidiana di vita all'interno di questi centri, scelgono di farsi appunto rimpatriare. Quindi sarebbe questa, diciamo, la cornice del rimpatrio volontario, non una scelta libera, autonoma, indipendente di una persona senza documenti, ma una scelta che viene determinata dalla violenza quotidiana dei centri di detenzione amministrativa.
Forse andrebbe fatto un accenno al processo di privatizzazione di tutta questa macchina delle espulsioni, in cui appunto sono sempre di più coinvolte delle aziende con dei nomi e dei cognomi, che forse varrebbe la pena di, insomma, ricordare.
Sì, uno dei nomi che ci teniamo a ricordare è quello di Albastar, che è appunto un'agenzia che si occupa appunto di organizzare voli attraverso charter, che appunto si occupa sia di voli turistici verso l'Africa, ma si occupa anche appunto di organizzare e mettere in pista dei voli, che sono appunto i voli attraverso i quali avvengono prevalentemente ad oggi le deportazioni presso la Tunisia. Una società, una compagnia che ha sedi in diversi aeroporti italiani, tra cui quello di Orio al Serio e anche in diverse città d'Italia, e poi sono tantissime altre appunto le aziende, le società, le compagnie che decidono di lucrare appunto sul business della detenzione amministrativa. Ad esempio, la più nota a livello locale era stata l'Operosa SPA, che appunto era stata l'ultima assegnatrice del bando di gestione straordinaria del CPR di Torino. Poi la lista potrebbe essere molto lunga, per, come dire, arricchire questa lista e non appesantire la puntata, l'invito che possiamo fare è quello di leggere l'opuscolo Sabotare la macchina imperfetta, dove all'interno di una cornice narrativa di come funzionano, di come hanno funzionato dal 1998 ad oggi, gli allora CPT, oggi CPR o anche CPRI, vengono appunto raccontate, descritte e comunque nominate diverse aziende che partecipano appunto al business della detenzione amministrativa, che poi diventa anche espulsiva.
Ma veniamo a questo punto a mercoledì, un fatto piuttosto singolare, quello di così riuscire appunto, come si diceva in introduzione, a bucare il principale sistema aeroportuale italiano. Come sono andate le cose?
Diciamo che c'è stata, diciamo, molta fretta, appunto c'era, diciamo, molta adrenalina in quella giornata. Quello che mi viene da dire è che in questo periodo, appunto, comunque in questi anni di svolte securitarie, dove appunto il controllo degli apparati di sicurezza sembra permeare appunto ogni antro delle nostre vite, dalle città ai quartieri, soprattutto gli aeroporti, sembra che appunto questo apparato di sicurezza sia, come dire, quasi entri in panico nel momento in cui si inquadra un maniglione antipanico e si sceglie di spingerlo per dirigersi verso l'aereo che si sta vedendo decollare sulla pista. È simile anche un po' a quello che è successo tipo qualche settimana fa di fronte alla questura di Torino. Effettivamente l'apparato di sicurezza è quasi incredulo di fronte alla possibilità che gesti di umanità, di coraggio, questi lanci del cuore oltre un maniglione antipanico, oltre l'ostacolo, appunto possano avvenire. E quindi quello che è successo sabato, è stato mercoledì, è stata una frenetica corsa verso l'aeroporto che pensavamo essere quello da cui poteva avvenire la deportazione. Ovviamente nel momento in cui avviene una deportazione i contatti con la persona deportata vengono completamente recisi, le deportazioni avvengono anche attraverso soprattutto una massiccia somministrazione di psicofarmaci. E quindi in questa corsa, anche alla luce delle esperienze di blocco di deportazione che avevamo conosciuto attraverso i contatti con persone deportate e che avevano impedito la deportazione, quello che sapevamo è che le deportazioni vengono bloccate prevalentemente su ordine del comandante, nel momento in cui viene fatta resistenza durante il volo dalla persona che viene deportata. Quindi l'autorità del comandante è l'autorità suprema che va oltre anche l'autorità del Ministero dell'Interno. Diverse deportazioni, sia in Francia che in Italia, negli ultimi anni sono state bloccate attraverso appunto la resistenza delle persone che, accompagnate coattamente e massicciamente appunto drogate, riuscivano a opporre questa resistenza. Di fronte a questa ennesima deportazione che pensavamo colpire il nostro compagno Jamal, ma che in quel momento invece stava colpendo un'altra persona, e sinceramente per noi fa poca differenza che ci fosse Jamal o un'altra persona lì, abbiamo visto prima di arrivare all'aeroporto, l'obiettivo era provare a mettersi in contatto con il comandante e segnalare appunto che su quel volo eravamo certi ci fosse una persona che era in forte stato di alterazione appunto per subire la deportazione. Ovviamente i tentativi di connetterci con la cabina di pilotaggio sono stati completamente vani, cioè nessun centralino, da quello dell'Air Maroc a quello dell'aeroporto di Malpensa, voleva mettere in contatto con il comandante, ritenendo che il fatto che ci fosse l'intervento della Polizia di Stato a gestire questa cosa normalizzasse anche appunto la violenza della somministrazione massiccia di psicofarmaci e la presenza di una persona alterata a bordo. Quindi arrivati all'aeroporto di Malpensa c'era poca gente con cui parlare e l'unica cosa che ci siamo sentiti di fare, visto l'aereo dell'Air Maroc dove comunque c'erano due pattuglie e quindi era sicuro che comunque qualcuno era stato accompagnato lì, e che se era stato accompagnato su quell'aereo era perché stava avvenendo una deportazione. Abbiamo visto l'aereo, abbiamo visto un maniglione antipanico, un'uscita d'emergenza che dava proprio dritta dritta verso l'aereo, e quindi abbiamo pensato che probabilmente quella era la via giusta che ci avrebbe portato verso l'aereo. Abbiamo spinto quel maniglione antipanico, abbiamo iniziato a correre, cioè è stato un gesto molto semplice e un gesto che riteniamo essere anche altamente riproducibile, cioè, perché comunque è fondamentale secondo noi ribadire che questo Moloch della macchina delle espulsioni, ma in generale questo il Moloch dell'apparato di sicurezza, effettivamente è più fallibile, è più debole, più fragile di quanto non si possa mai immaginare. E quindi sì, spinge un maniglione antipanico, inizia a correre ed effettivamente l'aeroporto internazionale di Malpensa va in panico, gente che ti corre dietro urlandoti che è pericoloso, ma effettivamente poi non è manco pericoloso, perché comunque in quella parte di pista non decollano gli aerei decollano almeno 500 metri dopo. E quindi niente.
Sì, sicuramente mi sembra molto significativo quello che dicevi prima, cioè il fatto della non prevedibilità da parte appunto del potere rispetto a un gesto come questo, cioè in questa fase storica in cui appunto come dire, il conflitto sociale sembra, ma in realtà non lo è, sopito, effettivamente tutta questa retorica, no, del Moloch di cui si ammantano, poi sembra proprio cadere e sciogliersi come neve al sole nel momento in cui qualcuno agisce, perché non ci si aspetta che questa azione possa effettivamente avvenire.
Ma certo, perché è ovvio che il Moloch funziona proprio perché ha insito nella sua struttura una razionalizzazione estrema, no? Quindi tutto funziona fino a che ogni singolo tassello che è stato previsto entra all'interno del buchino che gli è stato, diciamo, costruito intorno, no? Quando un tassello viene in qualche modo spazzato via con la variabile umana che entra a gamba tesa all'interno di una costruzione meccanica precisa, è proprio quella variabile umana lì che rientra, che fa andare totalmente in panico tutto il sistema, perché quell'estrema razionalizzazione viene messa a repentaglio.
Sì, quindi un agire umano, una variabile umana, come dire, spontanea, cioè comunque si sono fatti una figura di merda direi abbastanza gigante. Infatti, cioè, non c'è molto interesse secondo me a parlare di questa vicenda, perché onestamente appunto gli apparati di sicurezza hanno mostrato veramente una falla incredibile.
Poi è stato sottaciuto sostanzialmente questo aspetto, anche perché poi c'era questo aspetto dell'imprevedibilità che sostanzialmente è rimasto, non sono riusciti assolutamente a prevederlo per certi versi.
No, poi fa abbastanza ridere o comunque sorridere proprio per quello che si diceva prima sulla riproducibilità dell'azione, no? Fa abbastanza sorridere il livello di narrazione che è stato messo in campo su questa cosa che è avvenuta, su questa azione, perché se per i fatti davanti alla questura di Torino la narrazione era iperterrorizzante, no, nei confronti di quel gruppo di anarchici forcaioli che si buttano e assaltano le pattuglie, la narrazione invece su quello che è avvenuto all'aeroporto di Malpensa è molto derisoria, no? Ossia, ma guarda sti sfigati, hanno sbagliato aereo, insomma non ci stanno dentro. E quindi c'è proprio come il livello della narrazione cambia, però anche perché appunto la possibilità di riproducibilità di un'azione di quel tipo là e l'immagine che lo Stato può crearsi di fronte al fatto che effettivamente un'azione di quel tipo può essere impugnata da tante persone, no? Li mette al muro di fronte al fatto che devono cercare di costruire una narrazione che sia il più appunto derisoria possibile, il più insomma
per minimizzare quanto più possibile, sì, il fatto, sì. E in seguito a questa, insomma, quindi siete riusciti effettivamente a bloccare questa deportazione, e dopodiché cosa è successo?
Prima di raccontare cosa è successo dopo, ci terrei a dire una roba, appunto per un po' sfatare la possibilità di questa autoesaltazione. Sì, è vero, è un gesto riproducibile. Una cosa che ci terrei a sottolineare è che quotidianamente all'interno di tutti i centri di permanenza per il rimpatrio, anche all'interno delle carceri, appunto come questa brevissima esperienza in carcere ci ha potuto insegnare, ci sono delle lotte quotidiane che vengono appunto invisibilizzate, perché se da un lato i fatti della questura vengono fatti passare come il comando di anarchici che assalta le pattuglie, mentre la questione del Terminal 1 di Malpensa viene fatta passare come sti quattro sfigati che non azzeccano manco l'aereo giusto, effettivamente ci sono un sacco di altre lotte che quotidianamente vengono invisibilizzate. ed effettivamente sono queste lotte che attraverso appunto la costruzione di contatti con le persone che queste lotte e questa violenza la vivono quotidianamente sulla sua pelle, che almeno personalmente, poi non parlo per tutti gli altri, si trae il coraggio di spingere quel cazzo di maniglione antipanico e farsi quella corsa lì. Quotidianamente a Gradisca di Sonzo, al Corelli, che sono i posti con cui nell'ultimo periodo abbiamo avuto più contatti, ci sono persone che mettono a repentaglio la propria vita per lottare contro gli sbirri in antisommossa chiusi dentro delle gabbie. E quindi penso che un gesto come questo sia il minimo che si possa fare nel momento in cui quelle lotte le vedi, le conosci, hai la possibilità di farle tue e di esserne solidale, di esserne complice. Quindi ci terrei appunto a sottolineare quanto appunto in questo, in questa strategia di narrazione e contronarrazione dei fatti ci sia anche una totale invisibilizzazione delle lotte che quotidianamente ci sono in tutti i centri di detenzione.
Mi sembra fondamentale ricordarlo, e come appunto più volte anche da questi microfoni lo abbiamo ripetuto, sono un esempio appunto di afflato di libertà tutti gli esempi di rivolta individuale e collettiva che appunto tutti i giorni si manifestano nei centri di detenzione come nelle carceri, quindi un punto assolutamente fondamentale quello che ricordavi.
E io ci tenevo anche a dire appunto su questa questione che diceva prima Peppe sull'invisibilizzazione di quello che succede da dentro e verso il fuori e in contrario comunque tutto questo, e anche su quello che è successo a Torino alla questura, è anche stato possibile in grandissima parte sul appunto appunto riuscire a cercare di distruggere questo muro che è tanto fisico, il muro dei centri di detenzione amministrativa come le carceri, che è tanto fisico quanto comunque astratto, dove comunque è stato abbastanza distrutto grazie comunque a dei legami di lotta che abbiamo avuto con soprattutto ovviamente con Jamal, ma anche con altre persone che comunque ci hanno dato ad aggiornarci con informazioni. Ovviamente appunto, come si era detto prima, comunque i canali erano stati tagliati con Jamal, quindi l'unico pensiero che avevamo è che poteva essere a Malpensa, invece no. Però in ogni caso, come anche appunto è stato come per Torino, tutti questi momenti spontanei di sabotaggio, di inceppare questa macchina di deportazioni, sono stati appunto anche grazie alla distruzione di fatto di questo muro di silenzio. E sono comunque tanto questi avvenimenti sono comunque tanto riproducibili tanto quanto comunque cercare di distruggere questo muro che a volte sembra invalicabile, non senti niente da dentro, cosa succede, e di fatto comunque crea abbastanza un precedente di quello che può essere fatto e anche di tanto altro che può essere fatto.
Nel frattempo arrivano messaggini di saluto e solidarietà innanzitutto, e l'ultimo che è arrivato scrive: le vostre parole mi fanno commuovere, Ragu, grazie. Quindi
grazie. Su cosa è successo dopo ti ho accannato la domanda, scusami.
Le note dolenti.
Il blocco della deportazione è avvenuto prevalentemente su ordine del comandante, quindi alla fine, cioè, l'obiettivo era parlare col comandante, il comandante ha deciso di bloccare la deportazione. E ovviamente non l'hanno presa bene, e pare sia arrivata anche una chiamata del prefetto che chiedeva cosa cazzo sta succedendo a Malpensa, questo mentre appunto ci trasportavano sopra un autobus, siamo stati presi appunto di peso dalla pista di atterraggio e trasferiti nella caserma più vicina. Da lì inizialmente l'approccio della Polfer sembrava essere abbastanza morbido, in quanto appunto burocrati da aeroporto non vedevano l'ora, sembrava appunto di voler finire il loro turno, anzi erano anche un po' divertiti da questa giornata sui generis che non si aspettavano e che non vivono appunto quotidianamente. Spero appunto si abituino a vivere esperienze come questa più spesso possibile. E se non che appunto la chiamata del prefetto, penso così a spanne, abbia mobilitato anche altri apparati di quella che la polizia di Stato, e quindi poche ore dopo il fermo, forse dopo un'ora e mezza, si sono iniziati a presentare lì in caserma loschi figuri appartenente alla Digos, non so se di Bergamo o di Milano, e quello che inizialmente sembrava appunto l'ennesima denuncia a piede libero si è trasformata appunto nello stato di arresto. Quindi siamo stati trasferiti e trasferite in due nel carcere di Busto Arsizio, due a San Vittore, con l'accusa di attentato alla sicurezza dei trasporti pubblici, resistenza stavolta non aggravata e interruzione di servizio pubblico.
E mi spiegavi che c'è stato il collegamento, c'è stato fatto, tracciato un nesso tra i fatti della questura di Torino e i fatti di Malpensa.
Sì, sulle carte ovviamente, se appunto come si diceva prima, all'inizio sembrava che ci avrebbero rilasciato con una denuncia per invasione, interruzione di pubblico servizio, poi alla fine si è trasformato in un arresto in flagranza, proprio perché il collegamento, proprio per via del collegamento che la Polfer ha avuto con le varie Digos fra quella di Milano e quella di Torino, hanno tracciato, poi lo si legge sulle carte che ci sono state rilasciate dopo appunto l'udienza di convalida che ci ha rilasciato poi con una serie, una sfilza di misure cautelari. Ecco, in quelle carte quello che viene tracciato è proprio un percorso che parte da quello che avevamo letto anche su quell'articolo aberrante Anarco Torino, che faceva una mappa dei centri, comunque degli spazi occupati, dei centri sociali della città, quindi individua l'ex lavatoio come lo spazio anarco insurrezionalista che appunto percorre un tracciato che va da quello spazio a quello che chiamano assalto alla volante appunto di qualche tempo fa, per poi arrivare fino a il blocco della deportazione. Quindi sulla base di questo, diciamo, questa profilazione criminale e possibilità di reiterazione dei reati o comunque della struttura criminale insita, allora il tipo di appunto di liberazione non può essere totale, ma deve essere affiancata da una serie di misure cautelari che comunque sono abbastanza restrittive, nel senso che non tantissimo, però comunque abbastanza restrittive, nel senso che per esempio il rientro notturno è dalle 7 di sera alle 7 di mattina, il che vuol dire che comunque per 12 ore si è chiusi, nonché le firme quotidiane e l'obbligo di dimora a Torino. Quindi
Sì, se posso raccontare invece brevemente qual è stata anche la nostra esperienza nel carcere femminile di San Vittore, che chiaramente è stata, cioè, viene da dire il breve ma intenso, in questo caso lo userei proprio per descrivere questa esperienza qua, nel senso che diciamo noi eravamo più o meno abbastanza convinte del fatto che certo, cioè, ci sarebbe stata l'udienza di convalida e che probabilmente saremmo potute uscire con delle misure alternative o no, in questo caso appunto con queste tre misure che ha descritto poco fa la compagna. E diciamo che mi viene da dire che è stata un'esperienza intensa sia per quanto riguarda i legami che si sono creati all'interno con le altre detenute, sia anche perché, cioè, rispetto, diciamo, un po' le lotte anticarcerarie che portiamo avanti, abbiamo di fatto potuto veramente osservare, capire quanto le persone all'interno sono completamente isolate. Se già noi ci siamo trovati in una situazione per cui poco sapevamo di quello che stava succedendo fuori, ma il sostegno dei compagni e delle compagne non è mai mancato, quindi sia attraverso telegrammi, sia pacchi, sia anche appunto attraverso i saluti che comunque vengono fatti comunque spesso lì davanti, ma che appunto in quel momento là abbiamo potuto condividere con le altre detenute, e ha fatto sì, insomma, che si creassero dei legami molto molto forti, per cui anche loro, diciamo, erano molto molto sorprese, molto anche, non so come dire, però è stato molto emozionante, diciamo, da questo punto di vista. Però abbiamo potuto appunto anche evidenziare quanto dall'altra parte invece moltissime persone lì all'interno sono completamente isolate, sia sul piano legale, per esempio, perché a molte persone che ho conosciuto viene affidato appunto l'avvocato d'ufficio che sentono una volta e poi mai più, sia perché appunto vengono trasferite di carcere in carcere senza più riuscire ad avere spesso contatti con i propri familiari o persone vicine, ecco.
Diciamo che volevo solo ricalcare quello che diceva la compagna rispetto alla questione dell'isolamento, nel senso che veramente, poi esperienza brevissima, quindi insomma non è che possiamo parlare di carcere da dentro più di tanto, di vita di carcere, chiaramente, però quello che secondo me, cioè che volevo giusto sottolineare, è l'importanza di scrivere ai detenuti e alle detenute, cioè veramente questa cosa è fondamentale, perché da dentro anche solo quei tre giorni, il primo giorno che non c'era ancora stato il saluto, quindi tutta la giornata comunque sei là in attesa, no, di qualcosa che non si sa bene che cos'è, in completa balia di quello che è la decisione, la risposta della guardia a una domanda che tu fai che non ti viene data, cioè sei veramente completamente in balia con un ritmo che non è determinato da te. E riuscire ad avere ogni tanto dei contatti da fuori, a mandare delle cioè a ricevere delle lettere, dei telegrammi, è veramente fondamentale. Quindi lo dico giusto per sottolineare e dire: scriviamo ai detenuti, scriviamo alle detenute, perché insomma fa sempre importante, fa veramente molto, molto piacere.
Sì, aggiungerei tra l'altro che è molto importante, anche perché da quello che abbiamo potuto vedere in questo pochissimo tempo dentro, le proteste vengono portate avanti ogni giorno, tantissime forme di proteste, a volte anche molto, molto forti, diciamo, abbiamo potuto notare. Però ecco, proprio perché dentro le persone lottano quotidianamente, diciamo, è veramente importante provare a dargli della solidarietà e scrivergli. Cioè, noi quando siamo tornate su dalla matricola con 20 telegrammi a testa, diciamo che ci guardavano tutte dicendo: ma raga, ma cosa succede? Ma se sono i nostri amici, sono i nostri compagni, le nostre compagne, e questa cosa, cioè, diciamo che è stata molto, molto sentita, sì.
Sì, quindi estendere il più possibile la solidarietà a chi è privato della libertà mi sembra un invito a quanto mai importante. E arriva nel frattempo un messaggio al 346-667-3263 che vi sottopongo perché ha alcune domande, poi siamo appunto in chiusura del nostro approfondimento, dato che il tempo purtroppo a nostra disposizione è troppo poco rispetto a quello che vorremmo. E l'ascoltatore o ascoltatrice ci scrive: ma riportando la questione appunto invece alla deportazione, al sistema della macchina detentiva e di deportazione, nel caso di intoppi nella fase di rimpatrio, cosa succede poi? Viene posticipata la data per il rimpatrio oppure si agisce in maniera emergenziale e si dirotta la persona su altri voli? Ovviamente non lo chiedo per sminuire il gesto importantissimo e sacrosanto che è stato fatto dai compagni, ma solo per capire meglio il meccanismo.
Sì, allora tendenzialmente quando parliamo di voli charter, ovviamente bloccare, cioè nel senso, il fatto che tutta la questione del comandante come ente supremo, diciamo, di decisione, che decide di bloccare una deportazione, quindi nel caso dei charter per le persone per esempio tunisine, ecco, quelli sono aerei fatti appositamente per delle deportazioni, quindi bloccare quell'aereo tramite il comandante è praticamente impossibile, perché il comandante è a conoscenza di quello che avviene, anzi, cioè si dà disponibile, non so come dire. Per quanto riguarda i voli di linea invece, per esempio quello della Air Maroc a Malpensa, bisogna tenere in considerazione il fatto che per Casablanca, che è la città verso cui partono le deportazioni per il Marocco, di voli ce n'è uno al giorno, quindi dirottare su altri voli per la stessa giornata è un po' complicato, sicuramente, nel senso, dal momento in cui viene bloccata una deportazione i tempi si allungano, ecco, mettiamola così, i tempi si allungano, abbiamo avuto nel tempo delle esperienze di persone che effettivamente dopo il blocco della propria deportazione sono state poi riportate nel CPR e liberate fra virgolette, rilasciate con un foglio di espulsione di 7 giorni, oppure riescono in un modo o nell'altro ad andare via. E quindi diciamo che allungando i tempi e mettendo un granellino all'interno di una macchina apri degli spiragli che, se la macchina funzionasse in tutti i suoi pezzettini, non sarebbero osservabili, no? Quindi, ecco, sì, i tempi si allungano e dai delle, cioè apri degli spiragli in più, ci sono delle possibilità in più rispetto all'autodeterminazione di se stessi.
Io vi ringrazio molto per la vostra presenza qui in studio, e forse volete ancora aggiungere qualcosa prima di salutarci?
Sì, soltanto abbastanza velocemente su quello che avevo visto, ho vissuto a Busto Arsizio. Io ero, ci hanno appunto diviso ad un certo punto, e quindi per un'accoglienza io ero nella sezione punitiva per chi faceva, per chi aveva troppi rapporti, per chi faceva le rivolte, per chi faceva le proteste, e volevo soltanto aggiungere che comunque appunto come ha detto prima Miriam, tutte le proteste avvengono quotidianamente, e anche adesso ad esempio quando sono arrivato c'è una persona che la mattina che sono uscito dovrebbe essere adesso in sciopero della fame e della sete, e quindi andrà, credo che probabilmente andrà avanti, stando ancora avanti, dato che lì non funziona niente di creare, di fare un casino della Madonna per qualsiasi cosa. E appunto lì, soprattutto nella sezione punitiva dove c'ero io, i psicofarmaci si contavano, non si riuscivano a contare, li mettevano nel latte eccetera, c'erano delle persone che erano che non riuscivano quasi a camminare, e quindi si vive questo, oppure effettivamente tutti gli urli, gli insulti per avere semplicemente una chiamata dall'avvocato, per avere semplicemente il pacco da fuori o i colloqui eccetera, sono quotidiani, letteralmente ogni giorno, per avere qualsiasi minima cosa. E le proteste sono abbastanza quotidiane, che si leggano nei giornali, che non si leggano, comunque lì c'è questa situazione.
Quindi solidarietà a questa persona reclusa che si trova in sciopero della fame e della sete in questo momento a Busto Arsizio, e solidarietà, giusto? Sì. Che dovrebbe, da quanto appunto abbiamo saputo, essere in sciopero della fame e della sete, solidarietà a tutte le persone che si trovano recluse in un carcere o in un CPR.